Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di attività fisica, quindi di sport e longevità. Diciamo che praticare regolarmente uno sport è uno dei fattori più importanti proprio per aumentarla, la longevità. Infatti un'attività fisica regolare può aggiungere, pensate, secondo alcuni studi, può aggiungere fino a 7 anni di vita in più rispetto a quella che può essere la vita di chi è sedentario, perché lo sapete, lo sport migliora la salute cardiovascolare, la circolazione, la forza muscolare, il benessere mentale, insomma tutti gli elementi cruciali per vivere appunto più a lungo. Per parlarne oggi abbiamo invitato il dottor Marco Marano, che è specialista in chirurgia ortopedica e in medicina dello sport, e Fausto Simonetta, che è un esperto in scienze motorie e preparatore atletico. Buongiorno ad entrambi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.
Allora, potremmo quasi dire, dottore, che lo sport è un vero elisir di lunga vita, perché migliora un po' tutto, no? Cuore, muscoli, cervello, ma anche le relazioni sociali.
Assolutamente sì, possiamo dire che lo sport cura, è una cura vera e propria, una terapia a costo zero, è una terapia che possono fare tutti, una terapia che non ha effetti collaterali, che possiamo assumere in qualsiasi momento della giornata, a qualsiasi età. E quindi si può dire che è una terapia universale e che oggi sappiamo molto meglio di qualche anno fa, è una terapia che è in grado di darci tantissimi benefici, tra i quali aumentare l'aspettativa di vita. Quindi oggi è sempre più chiaro da tantissimi studi come lo sport, come l'attività fisica siano uno degli indicatori, probabilmente l'indicatore più importante in grado di migliorare la qualità e l'aspettativa di vita delle persone.
Ecco, perché molto spesso tutti sanno della qualità di vita per ovvi motivi di cui abbiamo già anche parlato in altre puntate, forse non si aspettano proprio anche questa longevità.
Sì, la longevità perché? Perché con l'attività fisica noi sappiamo che riusciamo a migliorare alcune tra quelle che sono le capacità del nostro organismo di rispondere a, o di difendersi, diciamo così, tra virgolette, a quelle che sono le patologie più comuni del mondo occidentale. Infatti, se noi pensiamo alle problematiche cardiovascolari, noi sappiamo benissimo come l'attività fisica sia in grado proprio di rinforzare il sistema cardiovascolare. Quindi, facendo attività fisica, noi siamo più protetti da problematiche come gli infarti, come l'ischemia, come l'ipertensione, ma anche altre patologie del mondo moderno, diciamo così, come il diabete. Fare attività fisica riduce, migliora, ecco, la risposta all'insulina, per cui riduce il rischio di avere il diabete, o comunque migliora anche gli indici di glicemia, quindi probabilmente è un altro fattore che ci aiuterebbe, ecco, a ridurre anche l'assunzione di alcuni farmaci, ma anche per quello che può essere il benessere psichico. Sappiamo che l'attività fisica è una delle terapie migliori per la depressione, per l'ansia, per lo stress, e anche tornando un po' a quello che è il mio mondo, anche dal punto di vista muscolare, dal punto di vista scheletrico, l'attività fisica è qualcosa che ci aiuta a ridurre il rischio di avere fratture, di avere cadute, che nella terza età rappresentano anche quello un problema molto, molto grave, ecco, per l'aspettativa di vita del paziente. Per cui possiamo dire che l'attività fisica fa bene a 360 gradi, e per questo motivo è direttamente correlata a una migliore aspettativa di vita.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così gli ascoltatori possono intervenire oppure possono farvi le domande. Quindi, se volete scriverci un messaggino WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, parlare con i nostri due ospiti, che ricordo sono il dottor Marco Marano e Fausto Simonetta, potete digitare lo 0848 03 0808. Quindi sport, attività fisica regolare sono alleati fondamentali della longevità. Chiaro, Fausto, che cominciare già da bambini è l'ideale, però in qualsiasi momento, in qualsiasi età, si può comunque intervenire.
Sì, evidentemente partendo con un'eredità da piccoli, cominciando a praticare subito, si ha comunque una forma mentale che fa sì che diventiamo degli atleti per tutta la vita, anche se poi non continueremo a competere a vari livelli. E quindi il fatto che l'attività fisica possa e l'esercizio fisico strutturato possano consentirci di mantenere un elevato livello di qualità della vita è fondamentale, perché consideriamo che nella società occidentale c'è stato un incremento esponenziale delle aspettative di vita. Quindi il fatto comunque di arrivare in una tarda età in condizioni, devo dire, buone o quantomeno di un'autonomia è fondamentale. E tutte le capacità che noi abbiamo come esseri umani, che siamo esseri di movimento, cinetici, che si muovono e non esseri statici, fanno capo poi a tutto quello che riguarda la parte legata all'allenamento, che diventa terapia in un caso, che diventa un qualcosa che mi porta ed eleva quelle che sono le mie capacità.
C'è, dottore, una differenza se io ho praticato sport tutta la vita, non solo con regolarità, magari anche a fasi alterne, perché lo sappiamo, uno magari da giovane ha praticato una certa attività fisica, poi ha anche avuto un periodo dove si è fermato, poi ha cambiato a seconda di quello che voleva o poteva fare, però c'è stata comunque attività nel corso di tutta la vita. Oppure chi se ne rende conto e comincia a pensare a se stessa, alla propria forma con l'età, perché capisce dei benefici. No, esiste una differenza, esiste una sorta di memoria anche del fisico?
Esiste assolutamente su due fattori principali. In primis direi su un fattore mentale, perché chi è abituato, è stato abituato a fare sport, fa meno fatica nel farlo, e quindi lo sport è più facilmente rientra nella propria routine. Cosa che invece è un po' più complicata da acquisire in età più avanzata. Ecco, se non ho mai avuto l'abitudine a praticare uno sport, perché dopo, ricordiamoci, lo sport implica anche organizzarsi, fare magari qualche sacrificio, implica sudore, quindi il fatto di essere già abituati a farlo è qualcosa che ci porta con più facilità a riavvicinarci allo sport. Però che lo sport faccia bene sempre, questo bisogna rimarcarlo, anche iniziare in tarda età lo si può fare. Pensate che ci sono degli studi che hanno fatto vedere come un soggetto di 50 anni completamente sedentario che incomincia a fare un po' di esercizio, un po' di attività fisica, in 2 mesi di attività recupera 2 anni di inattività. Quindi avvicinarsi allo sport, e ricordiamo, questa è un'altra cosa che abbiamo detto più volte che voglio rimarcare, fare sport non significa prepararsi per andare a fare l'Olimpiade o la maratona. Significa anche semplicemente incominciare a fare 10 minuti di camminata al giorno, incominciare ad andare a spasso col cane, andare a fare la spesa a piedi, a prendere le scale piuttosto che l'ascensore. Iniziare a fare attività vuol dire iniziare a rompere quelle abitudini sedentarie che abbiamo, e la rottura di queste abitudini sedentarie sono assolutamente un elisir che ci porta a vivere di più.
Fausto, qual è la differenza tra attività fisica e sport?
Allora, diciamo che comunemente vengono messe nello stesso calderone attività fisica, esercizio fisico e sport, mentre invece ci sono delle differenze abbastanza importanti. L'attività fisica sono tutte quelle attività che consentono, attraverso una contrazione muscolare, di elevare il mio consumo calorico, quindi il focus è metabolico. Vado a fare la spesa, sto facendo attività fisica. Esercizio fisico significa che io svolgo un'attività fisica, però che si riferisce a quelle che sono le teorie delle metodologie dell'allenamento per sviluppare una capacità. Quindi corro per aumentare la mia resistenza aerobica, sollevo pesi per aumentare la mia forza muscolare. Lo sport è un'attività fisica, è un esercizio fisico all'interno di competizioni codificate. Quindi io gioco a calcio, gioco a basket, faccio tutte quelle che sono attività che però hanno un'accezione più agonistico, sportiva, prestazionale. Ecco, c'è una differenza. Purtroppo molto spesso si assiste che questi tre termini vengano considerati dei sinonimi e intercambiabili. E non è proprio così. Perché questo genera tante volte un pochino di confusione. Inoltre, studi molto importanti, uno condotto che dura ancora peraltro dal 1930 ad oggi, dell'Università di Harvard, sulle matricole, sugli studenti, che ha riguardato più di 17.000 uomini, ha dimostrato chiaramente una relazione diretta fra livelli di attività fisica e longevità, ovvero chi si muove di più vive di più. E questo è stato fatto su un campione molto importante ed eterogeneo di elementi. Quindi tutto volge in questa direzione. Se noi siamo in grado di mantenere la nostra funzionalità in un determinato modo, il nostro organismo reagisce nel migliore dei modi.
Dottore, un ascoltatore ci scrive e dice: buongiorno, sui social girano post sul beneficio del Tai Chi, soprattutto iniziato in tarda età. C'è qualcosa di vero? Chiede.
Sì, c'è qualcosa di vero, nel senso che è un'attività a basso impatto, un'attività che comunque non determina delle sollecitazioni intensive a livello articolare, e allo stesso tempo ci consente, come spiegava prima Fausto, di svolgere un'attività fisica anche con un dispendio energetico abbastanza importante, per cui è un'attività che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nella fascia della terza età, per questo motivo. Quindi io tante volte è un'attività che consiglio a chi magari non ha praticato tanto sport nella sua vita, soprattutto quando si avvicina allo sport alla terza età.
Ecco, io tra le discipline consigliate ho proprio cercato e ho trovato informazioni sul Tai Chi. Dicono che, secondo ricerche, aumenta addirittura il volume cerebrale e viene misurata questo aumento, e riduce appunto quella che è la conversione a demenza in molti casi.
Questo è qualcosa che ha in comune con un po' tutta la pratica sportiva, perché il fatto di attivare il sistema cardiovascolare è qualcosa che va a migliorare, come abbiamo detto prima, anche la funzionalità cerebrale, e quindi riduce l'incidenza di patologie quali la demenza, l'Alzheimer e quant'altro. Quindi rientra sicuramente tra le attività consigliabili. Anche se poi dopo, come dico sempre, non esistono sport che non va bene, tutti gli sport vanno bene. L'importante è che ognuno di noi faccia lo sport che gli si può cucire addosso in base a quelle che sono le sue caratteristiche fisiche, il suo grado di allenamento, il suo stato di salute. Ricordiamoci sempre che, ovviamente, prima di avvicinarsi allo sport, soprattutto per chi non l'ha mai fatto, è sempre bene fare una visita medica, perché tante volte ci sono delle controindicazioni nel fare alcuni sport. Quindi lo sport lo si può fare, tutti gli sport vanno bene, però è chiaro che ognuno di noi magari ha più predilezione per fare uno sport piuttosto che un altro, anche in relazione al proprio stato di salute.
È un dato di fatto comunque che, visto che abbiamo detto che lo sport aiuta anche tutte quelle che sono le funzioni cognitive, attività fisica tipo Tai Chi, danza, yoga, poi molte persone amano anche proprio il ballo liscio, i balli da sala, i balli, adesso va tanto il country, west, insomma l'importante è muoversi. Comunque sviluppano anche la memoria, perché ricordarsi le coreografie, i passi, contare, soprattutto in là con l'età, grandi benefici.
Sì, anche quello è un fattore importante, oltre alla coordinazione. La coordinazione è un altro fattore determinante in quell'età, perché ovviamente è uno dei fattori più importanti in quella fascia d'età è quello di cercare di ridurre il rischio di cadute. È il fatto di avere comunque una migliore coordinazione, un migliore equilibrio, è qualcosa che aiuta anche in questo senso nel prevenire le cadute.
Lo sport anche dà tantissimi benefici a livello di umore.
Sì, lo sport libera un gruppo di sostanze che sono chiamate endorfine, che sono proprio delle sostanze del benessere che sono rilasciate durante l'attività sportiva e che ci danno proprio quell'euforia, quella sensazione proprio di benessere che noi sentiamo, proviamo quando facciamo sport. Quindi anche questo è qualcosa di scientificamente dimostrato. Questi trasmettitori che vengono liberati durante l'attività sportiva ci danno proprio quell'energia, quel buon umore. Tutti noi ci rendiamo conto che quando facciamo sport nelle ore successive abbiamo quella marcia in più, e questo è dovuto proprio al rilascio di queste sostanze che ci danno proprio quell'energia maggiore, e sono quelle sostanze che poi tante volte ci spingono a ritornare a fare quell'attività sportiva. Proprio come una droga, lo stesso tipo di reazione che danno le droghe.
Si parlava appunto dell'euforia del corridore, sì. Appunto, mi rilascio a quello che dicevi, Marco. Si parlava appunto dell'euforia del corridore, che è praticamente quella sorta di mancanza di qualcosa quando, per una serie di motivi, per infortuni, per impegni di carattere professionale, non si può più proseguire l'attività. Allora si trovano mille sistemi per fare in maniera tale di procedere e di continuare questo tipo di attività, perché proprio produce questa sorta di benessere che, se poi lo interrompo questo stimolo, viene a mancare. Quindi è assolutamente vero. Sì, sì.
Sì, ma sicuramente non bisogna essere uno sportivo di elite per accorgersi di questo meccanismo. Anche noi comuni mortali, quando facciamo sport con una certa regolarità, siamo motivati, abbiamo voglia, perché, come stava dicendo il dottor Marano, abbiamo questa secrezione di endorfine, e quando cominciamo per determinati motivi a saltare l'allenamento, posticipare, subentra fatica a tornare a fare l'attività.
Sono due fattori, perché dopo quello che diceva Fausto, nel senso che si può entrare in una vera e propria crisi di astinenza per chi è abituato a farlo in maniera regolare e deve per un motivo di forza maggiore sospenderlo, proprio come chi ha bisogno della droga, appunto, ha proprio una crisi vera e propria d'astinenza. Io vedo tanti soggetti che fanno tanto sport, che quando hanno un infortunio entrano in quella fase. L'altro fattore invece è chi invece non è così abituato a farlo con regolarità, a volte può avere una reazione un po' diversa, perché magari il primo impatto con lo sport, nonostante ci sia magari quella risposta emotiva di energia così, può essere anche legato a tutto il resto, cioè alla fatica, al sudore, ai dolori, e quindi magari si ha un po' un rigetto legato anche a quello. Se si riesce a superare quella fase, poi dopo riusciamo a prendere tutta la parte positiva anche dell'endorfina, ecco.
Non per niente, comunque, anche quando le persone soffrono un po' di depressione, di ansie, viene consigliata l'attività fisica per trovare la motivazione e proprio per questo processo chimico.
Sì, e questo processo è attivato maggiormente se viene fatto all'aperto, e in particolare se viene fatto in mezzo alla natura. Quindi un altro fattore che stimola ulteriormente il rilascio di queste sostanze è fare attività all'aperto, in particolar modo nei boschi, nella natura. Si è visto che questo amplifica ancora di più il rilascio di queste sostanze.
Visto che si parla di longevità, tante volte succede che proprio gli anziani, perché è tanto tempo che hanno smesso in alcuni casi l'attività fisica, pensano: beh, ormai basta, ormai è tardi, non lo faccio più. In realtà no, non bisognerebbe mai gettare la spugna.
No, come abbiamo detto, non è mai troppo tardi, anche perché noi stiamo ribadendo il concetto che per noi fare attività fisica non vuol dire, come abbiamo detto, essere uno sportivo d'élite, vuol dire iniziare a camminare 10 minuti, 15 minuti, incrementando poi di volta in volta la distanza, incrementando magari la velocità del passo. Ecco, per noi questo vuol dire, e questo lo si può fare a tutte le età, ecco, non c'è un'età, anche l'ottantenne per me può iniziare a farlo. Il concetto è: meglio muoversi che stare sul divano. Ogni momento di movimento conta, ogni minuto conta, ogni minuto trascorso sul divano invece è qualcosa che purtroppo ci crea dei problemi.
Un ascoltatore, chiaramente non è dato di sapere l'età, ci scrive: io faccio 15 chilometri al giorno, lo dica al dottore.
Bravo, nel senso che sicuramente è allenato, sicuramente è un'attività molto valida, ecco, per anche in relazione alla longevità, come stiamo dicendo, e quindi, ecco, chi proprio è chiaro che i 10 minuti di camminata al giorno sappiamo che non rappresentano l'optimum di quello che noi vogliamo fare, però per chi non ha mai fatto nulla anche quei 10 minuti sono importanti.
E probabilmente il nostro ascoltatore ha cominciato da 10 minuti magari, all'esordio della sua, diciamo così, carriera, visto che i volumi di allenamento sono molto importanti, 15 km sono tantissimi, indipendentemente se li faccia in bici comunque o di corso o quanto altro. E c'è da dire che recentemente la prestigiosa rivista Time ha dedicato una copertina a quello che era la relazione intercorrente fra appunto l'esercizio e soprattutto di forza. Infatti c'era molto simpatica la copertina dove c'erano dei bilancieri, no, messi sulla prima pagina, e analizzando alcuni studi presenti in letteratura molto bene, molto accreditati, le conclusioni dalle quali, e mi riallaccio al discorso che si faceva prima, che non è mai troppo tardi, è che uno non deve pensare che sta iniziando un'attività deve allenarsi 6 giorni su 7. Tutt'altro, quindi ci sono delle buone notizie. Cioè, primo, che non mi devo allenare tutti i giorni. Secondariamente, non devo arrivare al massimo delle mie potenzialità. Quindi non è detto che un allenamento produttivo mi debba distruggere. E terza cosa, sono dei programmi concreti e progressivi che riguardino il mio stile di vita, il lifestyle in generale. Quindi se la gestione dello stress, del riposo, dell'idratazione, del piacere del fare attività, che non è detto che io comincio ad andare in bicicletta e continuerò ad andare in bicicletta per 30 anni. Ho tutto il diritto di poterlo cambiare, e ulteriormente si dice, uno studio ha testimoniato che anche uno stimolo allenante alla settimana, su dei sedentari ovviamente, non su atleti l'elite o quant'altro, su dei sedentari può produrre degli effetti significativi sia a livello cardiovascolare che anche a livello muscolare. Quindi diciamo, sono tutte buone notizie.
Ecco, il nostro ascoltatore ha precisato che lui fa 15 km al giorno di camminata. Sono tanti 15 km di camminata, eh?
Sono tanti, come spiegava bene Fausto, sicuramente si tratta di un soggetto allenato. E allora, se vogliamo ricordare quelle che possono essere un po' anche le indicazioni per capire su quale basi bisogna partire, ecco, quando si parla di esercizio fisico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha rilasciato, ecco, qualche anno fa delle tabelle dove ci dicono quella che dovrebbe essere l'attività consigliata. E per attività consigliata noi parliamo di 150-300 minuti alla settimana di attività leggera o moderata e 75-150 minuti di attività intensa, associati sempre ad 2-3 sessioni di allenamenti di forza. Se vogliamo definire quanto attività bisogna fare, dovremmo rimanere entro questi parametri. Ovviamente per alcuni sono tanto, per altri sono troppo poco, però sappiamo che questo è il dosaggio, come appunto parlando di terapia, è il dosaggio corretto che ci consente di mantenerci in uno stile di vita attivo, sano e che ci protegge da numerose patologie, come abbiamo detto all'inizio.
Questi consigli sono sull'arco della settimana?
La settimana, sì. 150-300 minuti di attività moderata o leggera a settimana, 75-150 minuti di attività intensa alla settimana.
Mm-hmm. Quindi sono dalle 3 alle 6 ore, insomma, sì, più o meno. Sì.
Ovviamente si intende tutto, come diciamo prima, perché parliamo di attività fisica, non di attività sportiva, come spiegava prima Fausto. Mm-hmm. Quindi tra queste attività possiamo includere anche la passeggiata col cane, possiamo includere la passeggiata per andare al lavoro e quant'altro. Queste, come ho detto, questa fascia di attività rappresenta l'ideale.
Quindi attività moderata, vuol dire non troppo intensa, facciamo degli esempi concreti così i nostri ascoltatori capiscono. Se io vado appunto su e giù dalle scale al posto di prendere l'ascensore, se faccio la fermata a piedi al posto di prendere
come
il
abbiamo
bus,
spiegato l'attività moderata, allora, per definire il tipo di attività, questo Fausto forse lo può dire meglio di me, l'attività leggera è quando riusciamo a parlare, a fare un discorso di senso compiuto mentre stiamo facendo l'attività, l'attività moderata è quando riusciamo a parlare ma non riusciamo a cantare, l'attività pesante è quando invece non riusciamo nemmeno a parlare ma riusciamo a dire solo qualche parola. Questo ci consente di capire in maniera molto chiara, molto semplice, ecco, che tipo di attività stiamo facendo. Per cui fare le scale lentamente è un'attività leggera, già farle a passo svelto probabilmente ci fa entrare l'attività moderata. Facendo questo semplice gioco si riesce a capire in quel momento che tipo di attività sto facendo.
Sì, si parla del talk test, che è un elemento che è stato introdotto per dare la possibilità a chiunque di calibrare, diciamo, l'intensità del lavoro che sta facendo. Quindi sappiamo benissimo che se io aumento la frequenza del passo, corro, faccio le scale molto rapidamente, non sono in grado appunto di esprimermi perché ho bisogno appunto di una ventilazione, quindi una respirazione molto importante, e veniva comunemente utilizzato e ha assolutamente dei risvolti molto molto positivi nella sua semplicità.
Un'ascoltatrice ci scrive: ho un nipote di 16 anni, corre, ultimamente ha corso per 33 chilometri, ma non è troppo?
Ma allora, premesso che...
Non l'ho fatta io la domanda, non è troppo, l'ha fatta l'ascoltatrice.
No, allora, il discorso è che, dipendentemente da quella che è l'attività, perché uno che ha un volume così alto è sicuramente qualcuno che aspira ad arrivare alla maratona, che sono, ricordo, 42 chilometri, 195 metri. Il 33 chilometri è una soglia psicologica, oltretutto, per i maratoneti, dove se si va o si va avanti, se no altrimenti si smette. È effettivamente molto importante come volume allenante. Il punto è: una persona che ha questo tipo di impegno dovrebbe adeguatamente calibrare il ritmo tra lavoro e recupero, perché purtroppo ci sono anche delle situazioni all'interno delle quali il fatto di dover fare non sempre è produttivo, e il riposo è forma integrante di allenamento, deve far parte proprio come tutte le altre forme, tutti gli altri mezzi di un processo di allenamento, quindi avere un programma, quindi porre un po' l'accento sul fatto che è benissimo quando un sedentario comincia e fai, appunto come si diceva prima, un'attività moderata, ma quando si comincia ad arrivare a questi livelli, utile sarebbe riferirsi a un preparatore atletico che struttura un programma concreto e alterni, come dicevo prima, lavoro e recupero. Solo in questo caso diventa veramente salubre l'attività che si fa e si evita il rischio di sovrallenamento, che è molto presente anche non in atleti, diciamo, d'élite, perché ci sono persone, come abbiamo visto, abbiamo avuto testimonianza dagli interventi degli ascoltatori, che fanno attività molto importanti. È adeguatamente calibrato il lavoro, sicuramente si può raggiungere degli ottimi risultati, tanto più che è molto giovane questo ragazzo.
E nel recupero è molto importante anche il sonno, dottore?
Assolutamente, 7 ore di sonno è stato stabilito che rappresentano la base dalla quale partire. Sotto le 7 ore il sonno non è rigenerante e sotto le 7 ore si ha un più alto, negli sportivi, si ha un rischio più alto di farsi male. Per cui il consiglio è di cercare di riposare 7 ore a notte.
E quanta pausa fare tra un allenamento e l'altro, anche i giorni?
Ci sono degli è interessante questo studio che abbiamo letto noi che seguiamo anche un po' il calcio, dove hanno fatto vedere che, visto che il calcio professionistico ormai si gioca ogni 3 giorni, hanno fatto vedere dei lavori per capire se la partita al terzo giorno l'atleta era pronto, e in effetti si è visto che non lo è, nel senso che si è visto che per un recupero ottimale da un'attività fisica intensa occorrerebbero 72 ore, cioè il muscolo a 72 ore torna ad essere pronto, torna ad essere capace di reagire al 100%, per cui nel mondo ideale bisognerebbe aspettare 72 ore tra un'attività intensa e l'altra, o cercare di fare allenamenti di tipo diverso. Ecco, se si ha la possibilità magari di avere degli stimoli diversi, allora magari si può alternare, non so, un giorno vado in bici, l'altro giorno vado a far nuoto, un altro giorno faccio un'attività in palestra di forza, in quel modo magari riesco ad ovviare a questo tempo. Se invece mi alleno sempre nello stesso attività fisica, come può essere ad esempio chi gioca a calcio, l'ideale sarebbe quello di aspettare 72 ore tra una partita e l'altra.
Se invece faccio la famosa attività fisica leggera, moderata, la passeggiata, questo movimento costante quotidiano, posso farlo?
Certo.
Tutti i giorni?
Sì, ovviamente io specifico, parlavo di attività fisiche molto molto estreme che portano comunque ad un dispendio energetico importante, come ad esempio il ragazzo che fa 33 km. Uh-huh. Ecco, chi fa quel tipo di attività di sicuro non è indicato farlo tutti i giorni.
Qualcuno ci scrive: ciao a tutti, vi posso solo confermare quanto state dicendo, per motivi lavorativi da oltre un mese non riesco ad uscire con la mia mountain bike, cosa che pratico in modo continuo per tutto il resto dell'anno, e ora sento proprio una mancanza fisica, ma soprattutto mentale e psicologica.
Sì, lo sport, quando lo sport diventa routine è davvero qualcosa dal quale è difficile poi staccarsi, e la difficoltà è farlo diventare routine. Quello su cui noi spingiamo è questo, perché noi dobbiamo cercare di capire che, appunto, come ho detto all'inizio, lo sport è una vera e propria terapia. È una terapia, ad esempio, io faccio sempre questo esempio: chi ha l'ipertensione va dal medico, il medico gli prescrive il farmaco e gli dirà: devi prendere tutti i giorni questa compressa tutte le mattine. La stessa cosa vale per lo sport. Se io voglio che lo sport sia utile, se voglio che lo sport mi aiuti nel migliorare il mio stato, il mio benessere, devo farlo tutti i giorni, ovviamente in forma diversa, però tutti i giorni devo fare qualcosa che aiuti il mio corpo a star meglio. Non posso pensare di farmi aiutare dallo sport facendo un'attività oggi, un'altra tra 15 giorni, un'altra tra 20 giorni. Devo cercare tutti i giorni di assumere la mia medicina, di assumere il mio sport, e quindi, come abbiamo detto, anche nella routine quotidiana cercare di introdurre qualcosa che mi aiuta.
Tanto più che esiste un'organizzazione statunitense che poi ha avuto diramazione in tutto il mondo, che appunto è denominata Exercise is medicine, cioè l'esercizio è medicina. Medicina, come diceva giustamente Marco, che ha un suo dosaggio, che ha una sua prescrizione, e deve avere necessariamente una sua continuità, perché solamente frequenza e continuità poi alla fine pagano. Il problema è sul sedentario, cioè colui il quale ricomincia o comincia dopo tanto tempo un'attività, e fare in maniera tale che questa prima fase sia la più, diciamo, funzionale possibile, cioè che ci permetta di arrivare a una seconda. Spessissimo si vede all'interno delle palestre chi con tanta buonissima volontà ricomincia un'attività e dopo 2 settimane finisce e non si paga un annuale, non si vede più, proprio perché esistono questa sorta di problematiche legate, a mio giudizio anche culturali, ovvero che non si sa magari esattamente come comportarsi in una determinata situazione, e questi messaggi che noi stiamo cercando di dare vanno in questa direzione, quindi che il recupero è importante, che l'intensità del lavoro è importante, che il programma è importante, perché noi stessi siamo importanti.
Beh, esistono numerosi studi, hanno analizzato tanti test, tante persone, la loro longevità. Il risultato è: esistono degli sport che potrebbero allungare la vita. Di questo parliamo tra pochissimo. Oggi alla consulenza stiamo parlando di come sport e attività fisica regolari possano essere degli alleati fondamentali della longevità, proprio perché migliorano la qualità della vita e prevengono malattie cardiovascolari. Parlavamo di alcuni studi che sono stati effettuati. Pensate che secondo questi studi, appunto, se riducete la sedentarietà con una semplice camminata quotidiana, potete aggiungere ore di vita alla vostra lunghezza di vita. Insomma, lo studio dice che per i meno attivi ogni guadagnate 6 ore di vita per ogni ora di camminata extra. È possibile un risultato così netto, dottore?
Assolutamente sì, sicuramente sì. Vi posso dire che esiste un valore che è direttamente correlato con la longevità. Ormai ci sono questi studi sempre più corposi che ci dicono che questo valore, che noi definiamo VO2 max, è il valore determinante per definire lo stato del paziente, dell'atleta. La VO2 max cos'è? La VO2 max è la capacità che ha il nostro organismo di trasferire l'ossigeno ai tessuti durante l'attività fisica, cioè quanto ossigeno dal cuore arriva ai muscoli durante l'attività. Più questo valore è elevato, e più sono in grado di vivere a lungo. E si è visto che aumentando la VO2 max da una fascia bassa a una fascia media, si riescono a ridurre del 40% il rischio di mortalità per patologie, come abbiamo detto, del mondo occidentale. Quindi passare da una fascia di VO2 max bassa a una fascia media, che non rappresenta uno sforzo importante, ci aiuta tantissimo a migliorare la nostra aspettativa di vita. La VO2 max noi la possiamo misurare facendo un test che viene chiamato test cardiopolmonare, che fanno i medici dello sport, fanno i cardiologi. Facendo questo test, che rappresenta un po' un test che viene fatto su una bici o su un tapis roulant, dove noi con degli apparecchi riusciamo appunto a capire quanto ossigeno viene attivato durante l'attività fisica, noi riusciamo a dare a quel soggetto un valore. Questo valore, a seconda delle tabelle che noi abbiamo, ci consente di dire se quel soggetto è in una fascia bassa, media, alta di VO2 max, e in base a quello siamo in grado di dirgli l'aspettativa di vita che ha secondo gli studi che conosciamo. Per cui il valore più importante nel definire la longevità di un soggetto è questa VO2 max.
Mm-hmm. Ma è un valore dato di costituzione, oppure si può comunque migliorarlo?
Entrambe, nel senso che diciamo, sicuramente c'è una componente genetica, sicuramente sono delle etnie anche che hanno una capacità di sviluppare questo valore già alla nascita più alto rispetto ad altre, ma è un valore assolutamente allenabile, ed è un valore, come ho detto prima, che si può incrementare, soprattutto nel farlo passare da un valore basso a un valore medio, in modo piuttosto semplice, senza dover fare grossi sforzi.
In particolare sì, la VO2 massima è migliorabile nella misura di 6 settimane di attività condotte basandosi appunto sul test di cui a cui Marco faceva riferimento, del 20%. Quindi noi in 6 settimane riusciamo a fare questo switch fra una fascia di capacità bassa a una fascia media in 6 settimane, che se ci pensiamo è vero, non è pochissimo, ma non è nemmeno tantissimo. Il discorso che a alcuni appunto si faceva riferimento prima legato all'etnia è assolutamente vero. Se noi pensiamo nelle gare di resistenza a livello olimpico, tutti gli atleti kenioti, quanto hanno monopolizzato i medaglieri olimpici da almeno 40 anni, perché vi è una grossa componente genetica, ma il miglioramento è alla portata veramente di tutti. Basta appunto essere esenti da problematiche, quindi escluse con una visita medico-sportiva e poi un programma di un certo rilievo.
Beh, immagino che normalmente questi test vengono fatti anche a sportivi per determinati motivi, ma posso immaginare che adesso il pubblico a casa si stia chiedendo: vale la pena farlo? Dobbiamo farlo anche noi? Potremmo avere dei benefici?
Come detto, è un valore oggettivo. Ecco, se noi abbiamo detto tante cose, nel senso che abbiamo cercato di far capire come lo sport e l'attività fisica migliori la nostra salute, fare quel test ci dà proprio un numero. Noi finiamo il test, il medico ci dirà un numero e quel numero rappresenta una fascia di rischio, quindi è un dato oggettivo. Quindi noi come medicina dello sport lo consigliamo a tutte le persone che hanno voglia di avvicinarsi al mondo dello sport, l'attività fisica, anche perché è molto interessante poi dopo seguire nel tempo l'evoluzione e il miglioramento di quel valore, perché come detto, continuando ad allenarsi si vede proprio la differenza nell'incremento di questo valore, e noi, facendo proprio riferimento a queste tabelle internazionali ormai riconosciute a livello scientifico, spieghiamo esattamente al soggetto in quale fascia di rischio è, quanto l'attività fisica l'ha aiutato in quel periodo in cui si è allenato.
Inoltre, se posso permettermi, dà anche indicazioni al tecnico un test di questo tipo, perché fa capire a che frequenza cardiaca sta lavorando il soggetto e che sforzo sta producendo. Quindi per un tecnico, come potrebbe essere appunto un preparatore, un trainer, sapere qual è la risposta del sistema a quello stimolo è fondamentale per fare un programma, per sviluppare un programma appunto concreto ed efficace e sicuro.
Dicevo prima che sono stati condotti degli studi su tante discipline, su tanti atleti, per vedere se ci sono dei valori che possono indicare quali sport sono più favorevoli per quello che riguarda la longevità. Allora, i risultati magari per qualcuno saranno un po' a sorpresa: tra le discipline più efficaci per la longevità, e al primo posto c'è il tennis, che è associato a un aumento dell'aspettativa di vita fino a più 9,7 anni rispetto ai sedentari, seguito poi da badminton, quindi sport di racchetta direi in generale, e il tanto amato calcio è al terzo posto con più 4,7 anni di prospettiva di vita. Poi al quarto posto ciclismo, nuoto, jogging. Particolare, no? Perché probabilmente uno, dottore, poteva pensare agli sport aerobici, appunto quale nuoto e jogging, e ciclismo, molto molto
sì,
prima
questo
di un
studio
tennis.
In realtà anche io non lo conosco, mi sorprende abbastanza, però va bene, prendiamo atto, bisogna vedere ecco su quali criteri loro hanno basato questi risultati. Però secondo me dal punto di vista più scientifico dovremmo appunto piuttosto attenerci a quello che dicevo prima, cioè che il vero valore che ci consente di dire quale può essere nostra aspettativa è questo valore di cui abbiamo parlato prima, la VO2 max, dicendo che tutti questi sport comunque fanno aumentare la VO2 max, per cui tutti questi sport di sicuro hanno una relazione con un miglioramento dell'aspettativa di vita di chi li pratica.
Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi, li leggiamo in ordine cronologico. Quindi qualcuno dice: buongiorno, più di 50 anni con diversi interventi alle articolazioni, una protesi all'anca e osteoporosi, cammino molto e faccio pilates, ma mi stavo domandando se era meglio lo yoga, visto che spesso soffro per settimane anche di infiammazione dopo gli esercizi.
Rappresenta secondo me la fascia di paziente soggetto proprio modello che non pratica nessuna attività di forza. Verosimilmente nel suo allenamento, che va benissimo, camminate, pilates, yoga, quello che vuole, andrebbero integrati, come abbiamo detto prima, degli allenamenti di forza che verosimilmente potrebbero essere anche la soluzione dei suoi dolori e delle sue infiammazioni. Potrebbe essere che questi dolori e queste infiammazioni siano legate proprio al fatto che c'è una carenza a livello muscolare e quindi c'è una sollecitazione eccessiva dovuta proprio a questa carenza. Quindi io quello che consiglierei, da quello che scrive, magari di vedere di integrare un paio di allenamenti a settimana di forza.
Un'altra ascoltatrice che dice di avere 60 anni ci scrive: io quando vado in montagna ho i battiti del cuore molto alti, arrivo fino a 180 battiti al minuto. Il cardiologo mi ha detto prima di fare queste attività di prendere mezza pastiglia di beta bloccante, però la domanda è: secondo voi ha senso fare questo tipo di attività?
Potrebbe rappresentare una controindicazione soprattutto per le attività ad alta intensità che determinano una frequenza più alta, per cui la camminata in montagna, probabilmente la salita, determina un incremento della frequenza. Io così, per quello che dice in generale, direi che sarebbe forse meglio avvicinarsi a sport a più basso impatto cardiaco.
Sicuramente anche, magari, se posso permettermi, calibrare i percorsi, fare in maniera tale che le altimetrie non siano così importanti e introdurre un allenamento aerobico costante, perché se questa nostra ascoltatrice la camminata viene fatta una volta ogni 15 giorni, capiamo che il potenziale allenante è veramente basso. Altro discorso: se comincia a diventare una cosa continua, allora a questo punto potrebbe anche trovare un miglioramento di questa sua sintomatologia non esplorata a tutt'oggi.
Ecco, invece Fausto, qualcuno ci chiede se la bicicletta elettrica conta, se sì, quanto rispetto ad una bicicletta tradizionale.
Allora, premesso che l'elettrificazione delle biciclette è una vera rivoluzione, perché consente a tutti di avvicinarsi, diciamo così, alla bici, che è uno sport di fatica e anche con qualche rischio alla base. E quello che conta, dal momento in cui io comincio a praticarla con una certa assiduità, riesco a entrare anche nella logica per la quale io posso graduare quello che è l'assistenza che mi viene data dal motore, e pertanto posso anch'io calibrare un pochino quello che è il mio sforzo. È chiaro, la bicicletta cosiddetta muscolare, quindi non assistita, ha tutt'altra dinamica. Però il fatto di utilizzare la bicicletta elettrica e calibrando attentamente i tre livelli, perché normalmente sono tre livelli le bici che si utilizzano comunemente, può aiutare, e non è vero che non si faccia attività, anzi consente proprio a chiunque di poter praticare un'attività molto interessante, molto, molto gradevole e molto salubre oltretutto.
Un'ascoltatrice ci dice: mi potete consigliare che attività fisica potrei iniziare? Ho 56 anni, magari vorrei anche perdere qualche etto, ma visto l'età diventa sempre più difficile. Ho anche un po' di difficoltà a un piede sinistro, mi hanno diagnosticato il morbo di Freiburg, adesso devo mettere dei plantari e ho anche una tendinite. Insomma, il tutto è abbastanza un caso, perché si dice molte persone, no, con l'età cominciano ad avere chi un acciacco, chi ha un altro, pensano al peso. L'ascoltatrice dice: ricominciare vuol dire che ferma da un po', quindi potrebbe interessare a tanti.
Effettivamente, allora, fermo restando che questa persona ha avuto queste problematiche sono stabilizzate, quindi non ci sono controindicazioni a iniziare una pratica sportiva o di esercizio fisico o di attività fisica. Un consiglio spassionato che posso dare è innanzitutto scegliere cosa le piace fare fondamentalmente. Se questo cosa le piace fare è compatibile con la sua situazione, allora a questo punto si può procedere, esempio classico, andare in montagna, quello che si diceva, anche se con una problematica di questo tipo la vedo non semplicissima. La cosa che possiamo considerare utile in questo caso è partire con un programma di fitness, quindi che incorpori al suo interno sia esercizi aerobici, sia esercizi di mobilità, che esercizi di forza per i maggiori gruppi muscolari, protratto nel tempo, che possa poi consentirle a un miglioramento, se vogliamo, della sua condizione, b, un incremento del consumo calorico, e quindi la sua idea della diminuzione del ponderale, quindi del peso, potrebbe essere anche un obiettivo concreto al quale si potrebbe aspirare, e terza cosa, un avvio soft, diciamo così. Una volta che io ho passato questa prima fase, allora si possono aprire una serie, un ventaglio anche di ulteriori proposte, andando anche su altri tipi di attività.
Un'ascoltatrice ci scrive: conosco una persona che ha da poco compiuto 101 anni, era monitrice di ginnastica per buona parte della sua vita, ha da qualche tempo smesso di praticare Tai Chi, è davvero fantastica nel fisico, nella mente, spero di diventare come lei.
Ci sono tantissimi esempi, anche alcuni molto famosi. Vi fu un personaggio che compì la sua ultima maratona a 102 anni, impiegandoci chiaramente un tempo esageratamente superiore rispetto agli altri. Ma gli atleti, diciamo, chiamiamoli atleti, ecco, per racchiuderli tutti in un recinto che vi è incomodo identificare, perché questo è proprio lo spirito dell'atleta. Lo spirito dell'atleta è quello che non si deve fermare, lo spirito dell'atleta è quello che deve questo tipo di habitus, questo tipo di abitudine che si porta avanti da quando si è piccoli, oppure lo si incontra lungo la strada. Ci sono personaggi che a 60 anni cominciano a fare attività e utilizzano dei sistemi molto, molto utili per fare in maniera tale di riuscire a portare avanti un discorso di attività soft, ma anche non solo, ma anche di una certa importanza. Quindi il problema è sempre lo stesso, la frequenza, la costanza e la tipologia di attività, secondo il mio parere.
Un altro ascoltatore dice: a 58 anni cerco di fare 10.000 passi al giorno, talvolta li supero anche, però mi è cresciuta ugualmente la pancia, mentre quando facevo delle passeggiate più impegnative con il cane, insomma, i muscoli erano molto più stimolati e tonici e la pancetta non ce l'avevo. E poi aggiunge ancora: come sarebbe bello spiegarlo ai responsabili delle case anziani, portate a camminare, gli anziani vivranno più a lungo.
Quest'ultima affermazione mi trova al 100% d'accordo. Come abbiamo detto, ogni attività conta, ogni movimento conta, e quindi sono d'accordo sul fatto che sarebbe proprio un cambio di filosofia quello di far sì che tutti questi signori, insomma, nelle case anziane che passano le loro giornate in poltrona, a letto, fossero più stimolati a muoversi, a camminare, a stare all'aria aperta. Questo sicuramente darebbe un beneficio sul fisico, sulla mente, su tutto, e chiaramente, come abbiamo detto, incrementerebbe anche la loro aspettativa di vita.
Fausto, un'ascoltatrice ci chiede cosa ne pensa del power plate per l'aumento dei muscoli.
Allora, il power plate è una pedana al di sopra della quale vi sono delle vibrazioni misurate in hertz. Ha avuto un ottimo sviluppo, diciamo, fine anni 90, 2000, tutto della decade. Veniva utilizzata prevalentemente come forma di riscaldamento. Questa è la mia opinione personale, gli sono state attribuite delle qualità, delle facoltà che a mio giudizio non sono state poi verificate scientificamente. Di sicuro l'allenamento con il vibratorio può dare degli ottimi risultati, perché riesce a stimolare con un relativamente basso impatto a livello articolare alcuni gruppi muscolari. Utilissimo potrebbe essere una forma di riscaldamento barra anche talvolta di affaticamento, oppure combinato con alcuni esercizi, ovvero, per fare un esempio, un affondo, quindi porre il piede su questa pedana intanto che vi sono questi stimoli di carattere vibratorio, e fare in maniera tale di compiere un esercizio. Non è stato testimoniato, che io sappia, una grossa differenza rispetto a quelli che sono gli allenamenti, chiamiamoli tradizionali, ovvero quelli che si basano su serie, ripetizioni, intensità del carico, entità del carico stesso. Ecco, quindi può andare bene, bisogna stare attenti che ha anche delle controindicazioni, per problematiche di carattere vertebrale, problematiche a carattere osteoarticolare, può avere anche delle controindicazioni.
Quindi, dottore, come lei continua a sottolineare e ripetere, fare sempre una visita con uno specialista prima di intraprendere un'attività o cambiarla.
Sì, perché lo specialista, in questo caso parliamo di un medico dello sport, è un medico in grado di prescrivere l'esercizio, cioè, come ho detto prima, di fare proprio una vera e propria prescrizione fisica, dicendo in relazione allo stato del soggetto quale può essere l'attività più consona al suo stato di forma, di salute, alla sua anamnesi, alle sue patologie concomitanti. Per cui il medico dello sport è la figura indicata a fare questo tipo di prescrizione.
Un ascoltatore dice: salve, io svolgo un'attività lavorativa fisica molto intensa, sono selvicoltore, posso paragonarla a un'attività sportiva? Se no, che attività, appunto, sportiva potrei aggiungere, integrare?
Abbiamo spiegato prima che la valutazione la possiamo fare in base a quello che lui riesce come abbiamo spiegato prima, al test del discorso, del riuscire o meno a parlare durante la propria attività. Quindi se durante la sua attività lavorativa è in grado di continuare un discorso di senso compiuto, vuol dire che sta facendo un'attività a basso sforzo. Se invece è un'attività intensa che non gli consente di parlare, vuol dire che sta facendo già un'attività ad alta intensità, e quindi quella potrebbe essere essere già sufficiente. Come diciamo, forse ricordarsi sempre di associare i classici allenamenti di forza, che ribadiamo rappresentano davvero un fattore determinante nel benessere di ogni soggetto.
Ecco, qui arriva la domanda fagiolo. Qualcuno dice: buondì, ma spiegatemi in due parole che cosa vuol dire fare forza, per favore.
Dunque, fare forza significa incrementare quelle che sono le capacità tensive di un muscolo scheletrico, in buona sostanza. Cioè, capacità tensiva, ovvero quanto capacità tensiva questo muscolo riesce a produrre, e viene misurata in termini molto semplici di chilogrammi, se utilizziamo questo tipo di sistema, quanti chilogrammi riesco a sollevare, per quanto tempo, con quante serie, ripetizioni. Quindi tutto ha a che vedere con la metodologia dell'allenamento. Quindi fare forza in questo caso significa avere un programma che preveda l'uso di sovraccarichi, quindi di pesi sostanzialmente, utilizzati progressivamente nel tempo, con un programma concreto che possa partire da semplice a difficile, da quello che so fare a quello che non so fare.
Ecco, però noi sappiamo che diamo agli ascoltatori anche dei consigli molto concreti. Non tutti amano andare in palestra, quindi non si immagino davanti a una macchina con i pesi a fare gli esercizi. No. Concretamente, nell'attività fisica quotidiana, che cosa possono fare per migliorare un po' la forza?
Allora, esiste la forma di allenamento calistenico, che è, diciamo, a corpo libero. E lì vi sono delle sfumature molto importanti, perché ci sono attività di elevate difficoltà, ma esistono degli skill, cioè delle abilità molto semplici, che sono piegamenti sulle braccia, squat, utilizzare squat, sono accosciati. Esattamente, quelle comunemente chiamate impropriamente tante volte flessioni, degli accosciamenti. Cioè sono tutta quella serie di movimenti fatti a corpo libero che possono consentire appunto di attivare questa forma di tensione muscolare. Poi è chiaro che per fare qualcosa che produca un effetto, noi se riusciamo a fare 10 piegamenti un giorno, e non lo possiamo fare per un mese questi 10 piegamenti, perché raggiungeremo quello che è il nostro plateau che abbiamo oramai conseguito, e quindi devo aumentare o cambiando le leve o utilizzando dei sovraccarichi. Però esistono anche comunque attività che sviluppano una ottima muscolatura senza usare pesi, senza andare in palestra.
Un ultimo messaggio, perché siamo in chiusura, veloce veloce. Una persona ci chiede: ho pochissima cartilagine, approfitto della presenza dell'ortopedico, pochissima cartilagine sulle ginocchia, posso conviverci?
Assolutamente sì, non è una situazione debilitante, è una situazione con la quale ormai quotidianamente noi che ci occupiamo di queste problematiche abbiamo a che fare, e posso garantire che anche un soggetto con un poca cartilagine nelle ginocchia può fare sport. Anzi, lo sport rappresenta, anche questo le evidenze scientifiche ormai sono abbastanza concordi, la cura migliore anche nei soggetti con poca cartilagine a livello articolare. Si è visto che avendo una attivazione muscolare, quindi avendo dei muscoli più forti intorno all'articolazione con poca cartilagine, questo riduce i dolori, riduce i problemi, riduce l'infiammazione. Quindi anche in questi casi il primo consiglio è quello di fare attività.
Tantissimi ci scrivono che non hanno tempo, non riescono a ritagliarselo, eccetera eccetera. Noi concludiamo dicendo: niente alibi, anche poco, graduale, giusto?
Il tempo è sempre una scusa.
Un alibi, appunto.
Grazie mille Fausto Simonetta, ricordo, esperto in scienze motorie, preparatore atletico, e grazie al dottor Marco Marano, specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport. Vi auguro un ottimo fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì.